Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Amici in ascolto, è Luca Collodi che vi saluta dalla frequenza della Radio Vaticana in diretta. Oggi torniamo a parlare dell'incontro che si è avuto ieri del Papa con i parroci di Roma, alla presenza anche del cardinale Camillo Ruini. Ebbene, il Papa ha subito pensato all'educazione dei giovani in un contesto culturale in cui incontrare Cristo è difficile. E poi si è rivolto ai sacerdoti, che devono essere testimoni di un cristianesimo possibile e ragionevole. La Chiesa, ha detto il Papa, non è una grande struttura, un ente sovranazionale, pur essendo corpo, è corpo di Cristo e quindi un corpo spirituale. Non è neanche un'agenzia sociale, benché faccia anche lavoro sociale. E il prete deve mostrare con la vita questo primato spirituale. Ma noi a questo punto andiamo in sintesi ad ascoltare qualche minuto tratto proprio dall'incontro di ieri mattina del Papa con i parroci di Roma e poi avremo al nostro microfono in diretta un parroco romano. Siamo andati nella parrocchia di Santa Felicita e Figli Martiri a Fidene, in provincia di Roma, che tra l'altro è la parrocchia che il Papa visiterà proprio domenica 25 marzo, e ascolteremo proprio su questo incontro un commento del parroco Don Eusebio Mosca. Ma facciamo un passo indietro e andiamo ad ascoltare una sintesi di quanto ha detto il Papa ai sacerdoti parroci di Roma.
Vorrei innanzitutto dire che sono contento e felice qui il mio clero di sentirmi realmente vescovo di una grande diocesi, non solo sopra. Il cardinal vicario ha detto che vi aspettate luce e conforto, e devo dire che vedere tanti sacerdoti di tutte le generazioni è luce e conforto per me.
Santità, sono Don Maurizio, vicario parrocchiale presso la parrocchia Santa Bernadette Subirù e addetto al servizio diocesano per la pastorale giovanile. Santità, abbiamo bisogno del suo incoraggiamento e soprattutto delle sue preziose indicazioni. Come possiamo trasmettere ai nostri fratelli più piccoli la gioia della fede cristiana? E di fronte alle sfide culturali odierne, su quali tematiche dobbiamo investire maggiormente le nostre energie per aiutare i giovani ad incrociare il volto di Cristo?
Io purtroppo vivo abbastanza lontano e quindi non posso dare indicazioni molto concrete. Il primo elemento mi sembra proprio soprattutto l'accompagnamento, che possono vedere che si può vivere la fede in questo tempo. Non è una cosa del passato, ma è possibile oggi vivere da cristiano e così trovare realmente una vita buona. Mi ricordo di un elemento autobiografico negli scritti di San Cipriano che dice: io ho vissuto in questo nostro mondo totalmente lontano da Dio, perché le divinità erano morte e Dio non era visibile, e vedendo il cristiano ho pensato una vita impossibile, questo non si può nel nostro mondo. Poi, incontrando alcuni, entrando nella loro compagnia, lasciandomi guidare nel catecumenato, in questo cammino di conversione verso Dio, man mano ho capito è possibile. E adesso sono felice di aver trovato la vita, e ho capito che l'altro non era vita, e di per sé sapevo anche prima che non è vita che noi viviamo. Quindi mi sembra che questo è molto importante, che trovino persone, giovani anche della loro età, ma anche persone mature, nelle quali possono vedere che la vita cristiana è possibile oggi, è anche, diciamo, ragionevole oggi e realizzabile. Su ambedue gli elementi mi sembra c'è un dubbio. sulla realizzabilità, perché tutte le strade vanno molto lontane dal tipo di vita cristiano, e è ragionevole perché a primo momento sembra che la scienza ci dice cose totalmente diverse e non si apre una strada verso la fede, così che è una cosa contemporanea e ragionevole.
Santità, mi chiamo Gerardo Carcar, appartengo alla comunità dei padri di Schoenstatt. Sono arrivato dall'Argentina a Roma da 6 mesi e ho preso l'incarico come vicario cooperatore della parrocchia San Girolamo a Corviale. Lei ha parlato varie volte dei movimenti ecclesiali e le nuove comunità.
Dunque, vedo che devo essere più breve. Vorrei forse subito dire che in questi mesi ricevo i vescovi italiani in visita ad Limina, e così posso un po' meglio imparare la geografia della fede in Italia, e vedo tante belle cose insieme con i problemi che conosciamo tutti. Vedo soprattutto come la fede è ancora profondamente radicata nel cuore italiano, ma naturalmente minacciata. Mi sembra abbiamo 2 regole. Prima regola: non spegnere i carismi, essere grati anche se sono scomodi. Seconda regola: ma la Chiesa è una, e i movimenti, se sono realmente doni dello Spirito Santo, si inseriscono e servono la Chiesa, e nel dialogo paziente tra pastori e movimenti nasce una forma feconda dove questi elementi diventano elementi edificanti per la Chiesa di oggi e di domani.
Santità, sono Don Alberto Pacini, rettore della Basilica di Santa Anastasia. La mia richiesta, così umilmente, sarebbe questa. Nella parrocchia di Nostra Signora del Santissimo Sacramento, che fu eretta come il santuario dell'adorazione eucaristica perpetua a Roma e che fu affidata a San Pier Julien Aymar e ai padri sacramentini, potrebbe ritornare a essere proprio quello che era, cioè il santuario dell'adorazione eucaristica perpetua. La seconda proposta, richiesta così, nelle parrocchie di Roma ormai sono tantissime quelle che hanno già l'adorazione anche la notte. Se questo fosse organizzato a staffetta, potrebbe diventare un aiuto pastorale, un collante pastorale per le prefetture, e anche essere adorazione perpetua di tutta Roma. E la domanda... Il senso, il valore della riparazione eucaristica ai furti sacrileghi, di cui abbiamo sentito anche purtroppo recentemente qui a Roma, e anche alle sette sataniche.
Una domanda che è divenuta difficile. Io mi ricordo quando ero giovane, nella festa del Sacro Cuore, era da pregare questa bella preghiera di Leone XIII e poi quella di Pio XI, dove la riparazione aveva un posto particolare, proprio pensando già in quel tempo alle desacralizzazioni che dovrebbero essere riparati. Mi sembra dobbiamo andare a fondo al Signore stesso, che ha offerto la riparazione per il peccato del mondo, e cercare di riparare, di diciamo mettere in equilibrio tra il plus del male anche il plus del bene, e così nella bilancia del mondo non lasciare questo grande plus al negativo, ma dare anche un peso equivalente almeno al bene. Questa idea fondamentale si appoggia su quanto è fatto da Cristo, perché questo è il senso, in quanto posso capire, del sacrificio eucaristico, che contro questo grande peso del male che esiste nel mondo e tira giù il mondo, il Signore mette l'altro peso più grande di un amore infinito che entra in questo mondo. Questo è il punto importante, che Dio è sempre il bene assoluto, ma questo bene assoluto entra proprio nel ciocco della storia, si mette qui presente e soffre fino in fondo il male e crea così un contrappeso di valore assoluto e il plus del male che esiste sempre se prendiamo solo, diciamo, empiricamente le proporzioni, va superato da un plus immenso del bene nella sofferenza del Figlio di Dio.
Santo Padre, io sono Padre Cristoforo nella parrocchia Santi Urbano e Lorenzo, prima porta a Roma. Per favore, mi può dire una parola illuminante, per esempio sul rapporto tra unità di fede e pluralismo in teologia? Grazie.
È una grande domanda. Vorrei dire soltanto, la teologia è sempre stata molteplice. Pensiamo ai padri, nel Medioevo la scuola francescana, la scuola domenicana, poi il tardo Medioevo, eccetera. Perché, come avevo detto, la parola di Dio è sempre più grande di noi, perché perciò non possiamo mai esaurire il raggio di questa parola e diversi approcci, diversi tipi di riflessione sono necessari. Vorrei essere breve e dire semplicemente importante che il teologo, da una parte nella sua responsabilità e capacità professionale, cerca di trovare piste che rispondono alle esigenze, alle sfide del nostro tempo, e dall'altra parte sia sempre consapevole che tutto questo è basato sulla fede della Chiesa e deve ritornare alla fede della Chiesa. Io penso, se un teologo sta personalmente, profondamente nella fede e capisce che il suo lavoro è riflessione della fede, troverà la riconciliazione tra pluralità e unità.
E con questo applauso si è concluso ieri in Vaticano l'incontro di Papa Benedetto con i parroci di Roma. Noi ora ci colleghiamo proprio con un parroco romano che ieri era presente all'incontro con il Papa, Vescovo di Roma, e salutiamo Don Eusebio Mosca, parroco di Santa Felicita e Figli Martiri. Ci trasferiamo a Fidene, a nord di Roma. Don Eusebio, grazie per essere in diretta sulla Radio Vaticana.
Prego.
Allora, innanzitutto due cose. Lei, come detto, era presente all'incontro con il Papa, ma la sua parrocchia domenica 25 marzo, quindi praticamente tra un mese circa, sarà proprio visitata dal Papa. Come vi state preparando a questa attesa?
Adesso quello che più emerge è questa preoccupazione per le cose un po' più esterne, diciamo, tipo stampa, manifesti, lo schermo gigante per dare la possibilità alla gente che si prevede che si darà molte, quindi anche all'esterno della Chiesa, e ci stiamo preparando poi spiritualmente, soprattutto attraverso i giovani, i ministranti, e abbiamo invertito la comunità dei catechisti, che sono parecchi, 42, e all'esterno pensiamo poi un po' più in là di fare 3 giorni di catechesi, di preparazione immediata alla venuta del Papa. E poi nei vari incontri che abbiamo settimanalmente con i vari gruppi, di tornare su questo tema. E a noi sta molto a cuore ribadire il concetto che il Papa è il Vescovo di Roma, della nostra diocesi, quindi maggiore attaccamento proprio come pastore immediato della nostra diocesi. E poi passare a questo afflato universale, vedere il Papa come il responsabile di tutta la Chiesa del mondo.
Don Eusebio, io le voglio chiedere anche questo: che cosa vi aspettate dalla visita del Papa nella vostra realtà, nella vostra comunità di Fidene, una comunità popolare, se vogliamo, con problemi quotidiani, di vita spesso difficile, alla periferia della città, con molti pendolari, molti giovani? Che cosa vi aspettate? Che cosa vi può dire un Papa in una realtà come quella di Fidene?
aspettiamo molto, sapendo la sua esistenza, così il suo ritorno spesso sul valore della famiglia, che possa rivolgere una parola appropriata alle famiglie della parrocchia, perché notiamo praticamente che le coppie dai 50 anni in giù sono poco presenti nella parrocchia, tolte quelle famiglie che per motivi di catechesi dei figli, prima comunione e cresima, e quindi quasi noi facciamo un po' di insistenza perché vengono a messa la domenica. Poi in altre circostanze non è che vediamo tante coppie giovanili, vediamo sempre persone al di sopra dei 50 anni, 60enni, 70enni, e in questo senso ci aspettiamo molto.
Il Papa nell'incontro di ieri ha ricordato l'importanza dell'accompagnamento dei giovani nella testimonianza del cristianesimo.
Sì, noi riguardo ai giovani praticamente abbiamo due tipi di gruppi, un gruppo più fedele alla nostra, alle nostre direttive, alle attività della parrocchia, e settimanalmente li incontriamo i venerdì, e poi abbiamo un gruppo di, adesso viene un termine un po' così, di ragazzi chiassosi, piuttosto un po' pesanti direi per la vita parrocchiale, quindi costa anche sacrifici a noi l'accettarli, seguirli, perché tante volte mancano anche di norme di educazione.
Perché
di
padre, perché padre Eusebio vi costa sacrificio seguire questi giovani chiassosi?
E perché non ascoltano, se per esempio loro si inseguono davanti alla chiesa, durante le funzioni, e diciamo ragazzi mi raccomando, non ascoltano, continuano per fatti loro imperterriti a urlare, a strillare, a inseguirsi, perché qui è l'unico luogo poi dove potersi incontrare, non c'è più nulla di là della parrocchia e dei locali parrocchiali, questo però avviene davanti alla chiesa.
Ieri il Papa vi ha detto che la parrocchia, la chiesa, non è un'agenzia sociale, non è una struttura grande, benché faccia anche del lavoro sociale. Ecco, lei davanti a questa situazione, Don Eusebio, lei è un
sì.
padre vocazionista, lo vogliamo ricordare.
Sì.
Come mediate fra quella che è la realtà della sua parrocchia, l'episodio che ci ha raccontato, e quanto ha detto il Papa, che la chiesa non è un'agenzia sociale? Spesso le parrocchie in certi quartieri sono l'unico punto di riferimento per la gente.
Così fare delle affermazioni è piuttosto facile, però vivere poi nei contesti concreti, immediati, particolari, riesce molto più difficile. Oltretutto c'è anche il rapporto con i genitori di questi ragazzi. Loro non vorremmo sentire poi alle spalle dei rimproveri, dei richiami, come se noi non facessimo nulla. Per adesso stiamo così sopportando pazientemente, sperando in un tempo migliore, che il Signore anche Lui dall'alto, soprattutto Lui, ci aiuti, ci guidi.
Bene, Don Eusebio, a concludere un'immagine che le è rimasta dell'incontro di ieri con il Papa.
Questi incontri sono sempre bellissimi, incontrarsi poi soprattutto con l'attuale Papa, Benedetto XVI, siamo stati già in altro paio di incontri con lui, però ieri è stato molto più così immediato, più così vicino a noi, il fatto che sia passato in mezzo lì, averlo potuto vedere, salutare, eccetera, suscita sempre tanto entusiasmo, tanta gioia. Poi pensando che il 25 marzo verrà qui da noi, quindi l'esperienza è così molto bella, soprattutto come esaltazione, come emozione, e ci aspettiamo tanta grazia da parte del Signore attraverso il Papa, sicuramente, vicario di Cristo in terra, ci crediamo, quindi buoni frutti.
Grazie a Don Eusebio Mosca, padre vocazionista, parroco di Santa Felicita e Figli Martiri di Fidene a Roma, che lo ricordiamo, il Papa visiterà domenica 25 marzo e noi alle 9:30 circa trasmetteremo in diretta proprio su questa rete la messa che celebrerà Benedetto XVI nella sua parrocchia. Don Eusebio, grazie e buon lavoro.
Grazie per lei, direttore. Buon lavoro per lei.
Noi chiudiamo questo programma dedicato all'incontro del Papa di ieri con i parroci romani. Da Luca Collodi è tutto, la linea torna alla regia.
105 Live, Radio Vaticana in diretta.